se vi ricordate la scorsa volta, due o tre settimane fa, avevo parlato del della scelta che il Signore Gesù ha fatto quando ha eletto, ha chiamato a sé i discepoli. E così volevo questa mattina condividere ancora qualche versetto, qualcosa che il Signore Gesù ha detto ai discepoli dopo averli scelti, dopo averli chiamati, dopo aver trascorso del tempo con loro. Il Signore li ha consolati, è stato con loro in tutti questi anni, nell'arco degli anni che Gesù è stato con loro, ha sempre parlato, insegnato, ha vissuto con loro. E fra le cose che il Signore Gesù ha detto e che noi abbiamo nella sua parola, volevo condividere i versetti di Giovanni 15, versetti che conosciamo tutti, credo, molto bene, li abbiamo letti tante volte, anche in sala. Volevo condividere lo schermo, in modo che metto i versetti sullo schermo e li vediamo tutti insieme. Spero di riuscire a vedete? Vedete? Datemi. Vedete lo schermo? Lo schermo grande. Cos'è?
Si vede.
È quello che vedete, la scritta Giovanni 1:8, 15:1:8.
Sì.
Ok. Perché scusate, ma qui ho diversi schermi, devo capire che sia giusto. Allora, leggeremo i versetti e andremo avanti, e non soltanto fino al versetto 8, ma proseguiremo poi fino al versetto 17. Credo di aver sbagliato a segnare i versetti, ma noi proseguiremo, vedremo insieme Giovanni 15 da 1 a 17. E adesso metterò sullo schermo i versetti in modo che li vediamo insieme. Ok, vedete tutti i versetti di Giovanni, i primi 17 versetti del capitolo 15. Datemi un ok che vi vedo. Ok, perfetto, grazie. Allora, iniziamo pian pianino a leggere questi versetti, e ringrazio il Signore, come sempre, come ogni volta che ci incontriamo. Tante volte noi non siamo capaci ad organizzare il culto, ma il Signore ci pensa Lui, il Signore organizza tutto, il Signore ci dice... Organizza Lui come parlare, come guidare il culto di adorazione. Ringrazio il caro fratello Lello per la parola che da parte del Signore ha sentito nel cuore e poi ha condiviso con noi. E vediamo che tutta parola del Signore si lega, e il messaggio che il Signore vuole condividere con noi questa mattina è un messaggio unico. Allora, leggiamo insieme i primi 17 versetti. Dal versetto 1 dice: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano in fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete dei miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito al Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio, al Padre nel nome mio, egli ve lo dia. Questo io vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Ok, mentre leggevo questi versetti, ho voluto evidenziare una parola, la parola frutto. La parola che un po' diceva stamattina, menzionava il caro fratello Lello, a volte ci sembra di non dare frutto, e a volte diciamo ci disperiamo, e mentre il Signore ha già fatto tutto per noi, e lui ci vede, e Dio ci vede in Cristo, ci vede e ci accoglie, ci ha già accolti. Vogliamo questa mattina vedere qualcosa che il Signore Gesù ha detto ai discepoli, e non me la sento di dire che il soggetto principale di questi versetti, di questo testo, sia il frutto, ma voglio chiaramente, se ho evidenziato, se ho sottolineato queste parole, perché voglio partire da questa parola, e voglio, per poi arriveremo a terminare proprio parlando del frutto. Vediamo come questa parola, avendola evidenziata in rosso, come è disposta un po' in tutti i 17 versetti, e la troviamo 6 o 7 volte. Il versetto principale che volevo invece ora iniziare a considerare è il versetto da cui volevo partire, e che poi arriveremo alla fine, torneremo su questo versetto. È il versetto 16. Versetto 16 dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, egli ve lo dia. Allora dobbiamo partire dal fatto che Gesù in prima persona sta parlando in questo caso, sta parlando con i discepoli, vero? Ha vissuto, abbiamo detto prima, il Signore Gesù ha vissuto del tempo, 3 anni è stato con i discepoli, li ha addestrati attraverso parabole, gli ha fatto vedere, lui e i discepoli sono vissuti fisicamente, seguivano continuamente il Signore, hanno visto con i loro occhi, il Signore parlava con loro, e poi il Signore li ha mandati per un periodo, gli ha fatto fare anche un periodo di, possiamo dire, di tirocinio. Ora siamo agli ultimi istanti, l'ultimo periodo che il Signore vive è su questa terra con i discepoli, poco prima di essere crocifisso. Qui in questo versetto notiamo che dice non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Qui abbiamo detto che il Signore sta parlando con i discepoli e se ci ricordiamo la volta scorsa abbiamo visto che il Signore ha scelto fra i discepoli, ha scelto alcuni dodici, li ha chiamati per poi addestrarli in un modo particolare. Dobbiamo, d'altra parte, anche renderci conto che gli insegnamenti che la Scrittura, che la parola di Dio ci dà, sono insegnamenti che sono anche per noi. E quindi io credo, sono fermamente convinto, che è quello che noi leggiamo, quello che noi impariamo da questo testo, il Signore vuole dirci, vuole dirmi e vuole parlarmi a me personalmente, a noi. E sebbene gli stava parlando con i discepoli, ma discepolo significa proprio alunno, seguaci, noi siamo degli alunni, noi siamo dei seguaci, noi siamo dei figliuoli di Dio, siamo dei suoi figlioli perché abbiamo aperto il nostro cuore, vogliamo imparare, vogliamo seguire, siamo quindi dei suoi discepoli. Sempre a questo versetto vediamo poi l'obiettivo del Signore Gesù per i dodici, che ha detto io vi ho scelto e vi ho costituiti, vi ho fatti, vi ho messi, vi ho addestrati perché andiate e portiate frutto. Lo scopo e l'obiettivo del Signore Gesù per i suoi discepoli, l'obiettivo del Signore Gesù per noi è proprio di addestrarci affinché noi andiamo e portiamo frutto e il frutto rimanga. Qui i discepoli stava parlando sicuramente della parola, stava parlando della Chiesa e abbiamo subito dopo la morte e risurrezione del Signore Gesù abbiamo visto la nascita e il progresso, lo sviluppo della Chiesa che si è allargata, si è sparsa in tutto il mondo. Ma queste parole, come dicevo prima, vogliamo farle anche nostre. Crediamo che il Signore Gesù ci abbia costituiti perché anche noi possiamo portare frutto. Ma non un frutto così, un frutto qualsiasi, ma il frutto che intende il Signore è quel frutto che, cosa c'è scritto? È il vostro frutto rimanga, sia un frutto saldo, sia un frutto non come i frutti che conosciamo noi, che li mettiamo e magari sono ancora verdi, poi li lasciamo lì sul tavolo e si maturano e poi li lasciamo ancora lì, diventano marci che poi non sono più buoni a nulla e dobbiamo buttarli via. Ma il frutto che il Signore vuole che noi produciamo è un frutto eterno. Un frutto che non diventa con il tempo, non passa, non si appassisce, ma è sempre un frutto fresco, vivo, ma un frutto che prosegue per l'eternità. E così vogliamo vedere in questi versetti, passo dopo passo, come il Signore Gesù sta indicando ai discepoli che come portare del frutto, ma non poco, abbiamo detto non un frutto così che si appassisce, un frutto sempre vivo e dopo vedremo che non poco frutto, ma il Signore vuole che noi portiamo molto frutto. Così iniziamo a vedere questo percorso, spero non prenderò troppo tempo, ma vogliamo iniziare a camminare con i discepoli, ad ascoltare quello che il Signore Gesù questa mattina vuole dirci attraverso questi versetti. La prima cosa che il Signore Gesù ha fatto, e la prima cosa che il Signore Gesù ha detto e ci sta dicendo a noi, e ha detto quella volta ai discepoli, ma questa mattina, adesso in questo momento, ce lo sta dicendo a noi. Ci dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamati amici. Il Signore Gesù ci chiama amici perché? Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Vediamo che il Signore Gesù si è preoccupato per i discepoli di farli conoscere tutte le cose che egli ha udito. C'è scritto che io, che egli ha udito dal Padre mio. E il Dio questa mattina e ci sta dicendo a noi, oggi, adesso, che lui si è preoccupato anche per noi di farci conoscere attraverso la sua parola questo messaggio. E dobbiamo ringraziare il Signore, dobbiamo ringraziare da un periodo che sono mi sto immergendo in un modo diverso da come lo facevo nel passato, ma mi sto immergendo nella studiare la parola, a parte la parola di Dio, ma anche la struttura della Bibbia, di questo messaggio, e più entro, più approfondisco questo tema, più mi rendo conto che è un miracolo immenso il fatto di avere la Bibbia, la parola, la sua parola nelle mani. E forse noi non ci rendiamo conto con tutti quei libri che abbiamo nelle nostre librerie, e magari la Bibbia è catalogata lì fra tutti i libri, un libro come gli altri, forse per noi è qualcosa di più perché c'è la parola del Signore, ma dobbiamo renderci conto che è l'unico libro, è il libro più antico, è l'unico libro che Satana ha cercato in tutti gli anni di distruggere e non ce l'ha fatta e non ce la farà, perché il Signore, e dobbiamo ringraziare il Signore che ha permesso che giunga a noi questa sua parola, così ci ha lasciato la sua parola, ci ha lasciato la Bibbia, ci ha donato lo Spirito Santo, dal momento che noi crediamo, dal momento che noi confessiamo Gesù quale personale Salvatore, Egli ci ha donato lo Spirito Suo Santo che ci mette in comunione con Lui. Un dono che il Signore ci ha fatto ancora è la preghiera, e il parlare come abbiamo fatto noi questa mattina, ci siamo relazionati fra di noi, abbiamo parlato fra di noi, abbiamo scherzato, abbiamo lodato il Signore insieme, abbiamo parlato insieme con il Signore e sentiamo tuttora che Egli è qui in noi, fra di noi, in mezzo a noi, dentro di noi. Non dimentichiamo che il nostro corpo è il Tempio di Dio, il nostro corpo, dice Paolo scrivendo ai Corinzi, che è il Tempio dello Spirito Santo. Così dobbiamo cercare di sfruttare questi mezzi per conoscere sempre meglio. Il Signore ci ha dato tutto, ci ha donato tutto, ci ha lasciato tutto affinché noi cresciamo in Lui. E noi allora vogliamo sfruttare questi mezzi. Attenzione, anche qui dobbiamo stare attenti a non andare oltre di quello che il Signore vuole dirci nella sua parola. E sappiamo che la parola di Dio è ispirata da Dio. In 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16 e 17 c'è scritto: ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a correggere, a riprendere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Così è tutta la scrittura è divinamente ispirata da Dio e Lui ce l'ha lasciata, è utile per noi, per la nostra crescita. Stiamo però attenti a non far dire la parola del Signore, quello che lei non dice. E così prendiamo e cerchiamo di capire il messaggio che c'è da parte di Dio. Così come primo punto che volevo sottolineare, vogliamo evidenziare che il Signore Gesù ha detto ai discepoli e che Lui ha fatto conoscere ai discepoli tutte le cose che ha udito dal Padre suo. la prima cosa ci sta dicendo a noi, affinché per se vogliamo portare molto frutto, lui ci sta dicendo: sappiate che io vi ho fatto conoscere tutte le cose, tutto quello che noi abbiamo di bisogno per la nostra crescita, per il nostro sviluppo come credenti. Poi c'è un secondo passo che segue, e ci sono diversi versetti, versetto 9, versetto 10, versetto 11, versetto 12, versetto 13, versetto 17. Se vedete, io ho evidenziato una parolina. Qual è la parola che ho evidenziato? La parola amore, amato, amiate. Cosa significa? Il secondo passo è l'amore. Più conosceremo il Signore, e più noi ameremo il Signore. Io ho conosciuto Maria, mia moglie, anni fa, e il rapporto che c'è fra marito e moglie si sviluppa, cresce con il passare del tempo, e io posso condividere, posso dire per esperienza di amare mia moglie oggi, dopo 35 anni che la conosco, di amarla molto di più di prima, anche se forse appena l'ho vista i primi momenti ero esuberante e pensavo che il mio amore era le stelle, ma forse è un amore diverso. L'amore che adesso ho per mia moglie è un amore profondo, un amore profondo, un amore reale, non sono soltanto dei sentimenti. E così, più passano gli anni, più ci conosciamo, più un marito vive, adesso sto facendo l'esempio della moglie, ma credo in ogni circostanza, più conosciamo una persona e più amiamo questa persona. E abbiamo visto questa mattina, non ci vergogniamo di dirlo forte, che quando ci siamo visti fra fratelli, sorelle, abbiamo fatto esempio di Aura, ma con tutti voi e con tutti voi, tutti, quando ci siamo conosciuti, il Signore ci ha fatto sentire nel profondo del nostro cuore un amore sincero, un amore vero. E più passa il tempo, più ci conosciamo, anche se nel tempo ci incontriamo delle difficoltà, incontriamo dei problemi, ma ci conosciamo, sperimentiamo l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori, e questo amore diventa sempre più profondo. È la stessa cosa, e anzi col Signore va ancora al di là. Dal lato spirituale questo aspetto acquista ancora più valore. L'amore spirituale, l'amore che noi sentiamo nel profondo del nostro cuore per il Signore, non è un'emozione, non è un'attrazione fisica, ma è un qualcosa che va al di là. Non è un amore carnale, non è un amore umano, è l'agape, un amore che è l'amore del Signore, un amore che soltanto il credente ha. Soltanto il credente può sperimentare dal momento che accetta il Signore, perché è un amore speciale che il Signore mette nel cuore di ognuno di noi. Quindi questo amore che noi sperimentiamo, più conosciamo il Signore, più sperimentiamo questo amore, è un'esperienza profonda che noi abbiamo per Dio, che non muta con le circostanze o col variare dei nostri sentimenti. Questo amore ci consente di vedere Cristo anche negli altri, malgrado i difetti, malgrado gli errori e che possiamo fare. E questo amore che noi sperimentiamo, stiamo sperimentando nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa. Dobbiamo quindi approfondire la nostra conoscenza del Signore. Più approfondiamo la nostra conoscenza del Signore, l'abbiamo detto prima, attraverso la lettura, attraverso la preghiera, attraverso la comunione che possiamo avere con la Chiesa, più amiamo il Signore, più amiamo la Chiesa. Poi vi è un altro passo, un altro aspetto che ne consegue. Dal momento che noi conosciamo, dal momento che noi amiamo Cristo, ci viene sempre più spontaneo osservare i comandamenti del Signore. Vedete, versetto 10, ho evidenziato la parola: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore come io. Gesù dice: come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e come io dimoro nel suo amore, anche voi dovete osservare e osserverete. Vivrà, non osservare i comandamenti del Signore, anche se a volte possiamo pensare, ma i comandamenti sono gravosi, usiamo questa parolona, e in Giovanni, che abbiamo letto la volta scorsa, in Giovanni capitolo 6, i discepoli, tanti discepoli che poi hanno lasciato Gesù, hanno detto: ma questo tuo parlare è duro. Ma l'osservare i comandamenti del Signore per noi diventa un qualcosa di spontaneo. Se conosciamo il Signore, più lo conosciamo, più lo amiamo, e più lo amiamo, più ci viene spontaneo osservare i comandamenti, osservare gli insegnamenti del Signore. La conseguenza della conoscenza, quindi, è un arricchimento interiore che poi ci porta all'ubbidienza. L'ubbidienza che noi abbiamo per il Signore coinvolge tutta la nostra volontà, tutto il nostro essere. Dal momento che noi conosciamo e amiamo il Signore, ci viene spontaneo sottometterci ed obbedire alla volontà di Dio. E non c'è nulla che possa prendere il posto all'ubbidienza del Signore. L'obbedienza al Signore deve essere totale, deve essere un'obbedienza incondizionata, e l'obbedienza sprigiona, come è stato detto questa mattina, sprigiona potenza, la potenza di Dio. E ancora un altro passo che in questo testo, in questi versetti, vediamo. Abbiamo parlato di conoscenza, abbiamo parlato di amore: più conosciamo, più amiamo, più osserviamo. Abbiamo visto anche versetto 14, se voi siete miei amici, se osservate, più osserviamo, più ci incamminiamo in questo percorso, e più qui il Signore Gesù adopera diverse volte, credo che sono 12, almeno in questa traduzione noi abbiamo, non sono andato a verificare in altre traduzioni, ma in questa traduzione abbiamo 12 volte che dice questa parola: dimorare. E il Signore Gesù si adopera proprio questa parola. E dimorare, cosa significa dimorare? Significa quando uno dimora, vive, stare, vivere in una casa. Ed è bello come il Signore, parlando con i suoi discepoli, usi frequentemente questa parola. E questo, quando una parola viene ripetuta nell'arco dei versetti diverse volte, significa che il Signore dà un peso notevole. È importante quindi che noi dimoriamo con il Signore. Dimorare significa stare, rilassarsi, dimorare, vivere davanti la sua presenza, trascorrere del tempo davanti alla sua presenza. E il Signore dimora in noi, il Signore vive in noi, ma dimoriamo noi in Lui? Il Signore vuole che anche noi ci confidiamo, ci affidiamo, dimoriamo in Lui. Quindi il frutto spirituale da tutti questi passaggi che ne viene il frutto spirituale è prodotto proprio dal dimorare, dal stare, dall'osservare, dall'amare e dal conoscere il Signore Gesù, la parola di Dio. E sono cose che si conseguono, vengono una dopo l'altra. Quando un credente, quando noi, e credo che ognuno di noi l'abbiamo sperimentato, quando dimoriamo in Cristo, noi sperimentiamo quella gioia profonda, indipendentemente dalle circostanze. Stiamo vivendo un periodo duro, difficile, di pandemia, ma quando noi ci rilassiamo, se noi ci facciamo prendere dall'ansietà, tralasciando il Signore, tralasciando forse la sua parola, o permettiamo che l'ansietà del mondo e di tutto ciò che ci circonda prenda il posto del Signore, noi non stiamo bene, e noi abbiamo paura e noi abbiamo ansia, ma dal momento che dimoriamo, dal momento che lasciamo la nostra vita nelle mani del Signore, sperimentiamo veramente quella rilassatezza, quella gioia profonda, indipendentemente da tutto quello che ci succede intorno. E questa gioia è proprio che consiste in una pace profonda e in un'assoluta fiducia in mezzo, anche se ci sono in mezzo a delle prove e a delle difficoltà. Non dimentichiamo che quando il Signore Gesù sta dicendo queste cose ai discepoli, lui lo stava dicendo in un momento duro, in un momento difficile. Lui sapeva che da lì a poco tempo doveva andare ad essere condannato, crocifisso. C'era il tradimento di Giuda. Il fatto che anche Pietro si dimentica e vuole fa finta di non conoscere, quindi il Signore si poteva sentire anche abbandonato dai discepoli in quei momenti, ma il Signore sta dando, il Signore vuole dare questi insegnamenti, anche davanti al rinnegamento e all'abbandono, al rinnegamento di Pietro, all'abbandono dei discepoli, all'arresto, e poi il Signore sapeva, Gesù sapeva che non solo doveva essere abbandonato sulla croce anche dal Padre, perché egli si stava caricando sulla croce del nostro peccato, tuttavia poteva dare la sua gioia ai discepoli, poteva dire ai discepoli, poteva insegnare queste parole. Così la vera gioia che noi abbiamo è il conoscere, l'osservare, l'amare, dimorare nella parola di Dio, nel Signore Gesù. Il versetto 8, che poi è il versetto centrale di questo nostro testo, dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete dei miei discepoli. In questo è glorificato il Padre mio, non che portiate frutto, del frutto scadente, ma abbiamo visto che portiate del vero frutto, del frutto vivo, del frutto che non appassisce, e non poco frutto, ma c'è scritto che portiate molto frutto. Così voi sarete dei miei discepoli. Così noi porteremo frutto. Noi porteremo frutto se conosceremo, se amiamo, se osserviamo, se dimoriamo nella parola del Signore. E Paolo, scrivendo ai Galati, parlava anche proprio di questo frutto. Galati capitolo 5, versetto 22 e 23, in contrapposizione ai frutti della carne, Paolo parla dei frutti dello Spirito. E parlando dei frutti dello Spirito, Paolo diceva che la nostra vita sarà sempre più contraddistinta da amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Così camminare poi vivendo in questo stato è un'esperienza stupenda, è un'esperienza che noi facciamo continuamente, ogni giorno, momento dopo momento. Noi possiamo vivere e viviamo, possiamo sperimentare di camminare nello Spirito ogni momento. Una volta che abbiamo capito la verità su chi è Dio e su chi siamo noi e la nostra posizione che già abbiamo in Cristo, perché dobbiamo desiderare ancora di camminare nella carne? Camminiamo, il nostro desiderio deve essere, sarà di conseguenza di camminare per lo Spirito. I frutti dello Spirito a conseguenza di tutto questo, poi lo vedremo anche sotto altre forme, la santificazione, che è una crescita continua verso col nostro rapporto nel Signore, il conquistare anime per Cristo, aiutarle poi a crescere, diventerà un qualcosa di spontaneo, di naturale. La nostra testimonianza sarà anche con la nostra stessa vita. Perché? Perché noi vivremo, non solo parleremo, ma vivremo nel Signore e condivideremo poi con gli altri ciò che noi abbiamo e possediamo in Cristo. Così giungiamo alla conclusione del nostro testo e abbiamo visto ci rendiamo conto e quello che il Signore Gesù voleva dire da come abbiamo visto e considerato questi versetti, voleva dire ai discepoli: meglio conoscerai Gesù e più l'amerai e più gli ubbidirai, più obbedirai al Signore Gesù e più dimorerai in Cristo, più dimorerai in Cristo e più frutto porterai alla sua gloria. Abbiamo detto che porteremo del frutto, non poco frutto, ma porteremo molto frutto e così saremo dei suoi discepoli. È bello anche il versetto che abbiamo letto, il versetto 15, dove il Signore Gesù ci chiama amici. Il Signore Gesù non ci chiama servi, ma ci chiama amici. È il termine che Gesù usa in questa frase. La parola amici nella letteratura greca è uguale a confidenti di corte. Noi siamo amici del Re e rendiamoci conto che il Signore vuole condividere con noi la sua persona e i suoi piani. Che veramente il Signore possa benedire, possa toccare i nostri cuori e benedire la sua parola nei cuori di ognuno di noi.